Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
Sono Giulia Fabrizi, fondatrice di Almar Quality Research, un istituto di ricerca sociale e di marketing, e sono in compagnia del mio compagno di viaggio, Martino Cortese, di Citybility.
Buongiorno.
Ciao,
a tutti. Ciao Giulia, buongiorno.
Citybility è una società benefit, giusto Martino?
Sì, è una società benefit, di fatto è una piattaforma di ascolto dei bisogni dei territori, che oggi per partire si focalizza sui bisogni dei servizi all'infanzia, quindi asili nido e scuole dell'infanzia.
Benissimo, insieme condurremo il programma Borghi in Radio, che ci vedrà in giro per l'Italia, dei piccoli comuni e dei borghi, nelle prossime settimane, sempre di venerdì dalle 15 alle 16. Potete seguirci sia su Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, e potete anche contattarci tramite WhatsApp se avete domande, curiosità o commenti rispetto a quello che diremo oggi durante la puntata. Il numero di WhatsApp è il 339 8420 154. Ecco, io e Martino siamo soci di Fondazione Ampio Raggio, che ha come obiettivo fare concretamente innovazione fuori dai luoghi comuni, come ama dire il suo direttore Giuseppe De Nicola, dando voce ai posti più decentrati e non per questo meno rilevanti, cioè che pensiamo a quei borghi e a quei piccoli comuni italiani, quelli che sappiamo che rendono unica la nostra Italia. Ora presentiamo Borghi in Radio, che è la prima puntata, e in ogni puntata chiacchiereremo con un sindaco che ci racconterà in maniera appassionata il suo borgo oppure il comune che amministra, partendo appunto dalla sua storia per arrivare poi ai progetti futuri, facendoci comprendere anche le tipicità, le unicità che rendono l'identità del luogo. Oggi in collegamento telefonico abbiamo il sindaco di Scanno, provincia dell'Aquila, Giovanni Mastro Giovanni. Giovanni, benvenuto alla prima puntata di Borghi in Radio.
Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori, a voi.
Allora, Giovanni, il tuo borgo conta circa 1700 abitanti, giusto? Ci puoi raccontare qualcosa del tuo borgo?
Ci sarebbe tanto da raccontare. Allora, il borgo di Scanno, ci sono riscontri che si è abitato già in epoca romana, e con le invasioni barbariche ha cominciato ad avere le prime influenze orientali che hanno caratterizzato anche il nostro abito femminile. E la cosa caratteristica e molto suggestiva è che ancora oggi abbiamo tre nonnine che indossano l'abito tradizionale, che per noi ha rappresentato la principale caratterizzazione. Venendo un po' all'attualità, il nostro borgo ha trovato, diciamo, un po' la sua esistenza e sussistenza economica con la pastorizia, che ha un po' caratterizzato anche la sua ricchezza economica, ma anche la sua ricchezza culturale e tradizionale. Ma abbiamo avuto molte influenze anche attraverso le transizioni della transumanza, e si è caratterizzato anche per la sua importante cultura, per l'architettura del sobborgo, e poi possiamo godere di un paesaggio straordinario. Il nostro è un borgo che per tre quarti del suo territorio è immerso nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Abbiamo un lago a formazione carstica che rappresenta l'elemento naturale più importante e più suggestivo, che per noi, oltre ad una qualificazione da un punto di vista naturalistico, rappresenta anche un traino economico molto, molto importante. Negli anni recenti, ma dagli anni 70-80, ha cominciato a vivere e a fondare la sua economia sul turismo, che oggi rappresenta, diciamo, un po' il nostro asset principale. Diciamo, questo è un po' in pillole la storia,
sì,
del nostro borgo.
Sì.
Giovanni, scusami se mi inserisco, io a Scanno
guarda,
ci sono
io
stato.
Io faccio davvero fatica a sentirvi, scusatemi, non riesco ad essere reattivo perché non ho proprio l'audio molto basso.
Ok, vediamo qua il bello della diretta.
Sì.
Ti stavo dicendo, io a Scanno ci sono stato, borgo splendido. Prima menzionavi del lago, però non è un lago qualunque quello che avete lì. Vuoi dirci qualcosa in più? C'ha una forma abbastanza particolare.
È caratterizzato dalla sua forma a cuore, perlomeno, diciamo, all'effetto ottico è molto vicino, ma lo è. E, diciamo, un po' la caratterizzazione principale è proprio la sua forma particolare che da qualche anno ha trovato diciamo un po' una promozione importante attraverso la scoperta di un osservatorio dove si vede in maniera perfetta tutta quanta la forma a cuore del nostro lago.
Cioè, quindi un lago a forma di cuore, splendido. Molto bello.
E c'è anche un sentiero del cuore, se non sbaglio.
Che... Sì, sì, c'è il sentiero del cuore, un percorso che dal paese porta ad un'altura dove si vede in maniera perfetta tutta quanta la bella forma del nostro lago.
Fantastico. Senti Giovanni, vorrei chiederti anche rispetto al nome Scanno, c'è qualche aneddoto, qualche origine legata a questo nome?
Sono tanti, perché Scannum, Sgabello, insomma c'è tutta quanta una sua storia riguardo al nome di Scanno, proprio come uno Scannum, perché anche proprio la sua formazione proprio strutturale fa pensare allo Sgabello, ed è questa un po' la storia, la derivazione del nome Scanno.
Perfetto, Giovanni, un po' di buona musica, poi ci ritroviamo di nuovo qui.
Bentrovati di nuovo qua su Radio BlaBla Network. Sono le ore 15:16, siete qua in compagnia di Martino e Giulia per la prima puntata di Borghi in Radio, un viaggio a scoperta dei borghi italiani, delle aree interne, dei piccoli comuni che caratterizzano la bellezza del nostro paese. Oggi per questa primissima puntata siamo qui con Giovanni Mastro Giovanni, sindaco di Scanno. Giovanni, ci senti?
Sì, sì, non è perfetto l'audio, ma va bene.
Eccoci, purtroppo mi sa che dobbiamo accontentarci, sarà il maltempo che finalmente, tra virgolette, è arrivato e ci crea un po' di interferenze. Senti, sei partito raccontandoci un po' della storia, dicendoci che Scanno ha origine addirittura ai tempi dei Romani.
Sì.
Vuoi riprendere un attimo da lì per dirci magari qualche tappa nel corso della sua storia che ha segnato un po' appunto lo sviluppo di questo borgo?
Ma guarda, allora diciamo che la sua storia è importante e parte da lì, c'è qualche riscontro e sicuramente diciamo che la sua storia più importante poi parte un po' anche dall'epoca medievale, dove si è cominciato a strutturare il borgo con palazzi, con una valorizzazione anche del suo patrimonio architettonico e che rappresenta un po' la nostra suggestione particolare. Sicuramente è stata significativa un pochettino anche tutta quanta l'epoca e la fase in cui si è sviluppata la pastorizia, che ha rappresentato un po' la sua ricchezza più importante. C'è stata ovviamente una fase di interruzione nell'economia e nell'evoluzione durante il periodo bellico della Seconda Guerra Mondiale, però diciamo che poi evasa la fase del fenomeno migratorio che c'è stato anche qui, ha ripreso comunque una sua economia importante. Significativa sicuramente è la presenza di un forte stimolo culturale che parte un po' da tutte quante le tradizioni anche di costume, dicevo prima sull'abito femminile, che ha rappresentato un pochettino la nostra caratterizzazione, la nostra identità, e che dalle invasioni barbariche piano piano c'è stata una contaminazione che poi è diventata l'identità del nostro borgo. La donna poi non è soltanto l'abito, ma la donna poi soprattutto nel periodo della migrazione e della transumanza ha rappresentato un pochettino il perno di tutto quanto il nostro tessuto sociale. Guarda, in pillole vi dico soltanto che la donna era colei che badava al focolare domestico anche andando a fare la legna, quindi era diciamo il punto di riferimento principale. E il nostro abito ha caratterizzato anche un pochettino quell'alone di mistero del borgo, infatti è stato uno dei borghi che ha attratto i più grandi fotografi al mondo, Cartier-Bresson, Giacomelli, Perotz-Bauer, e che ha dato diciamo un po' un impulso anche da un punto di vista culturale. Si è cominciata poi a sviluppare un'economia negli anni 70 e negli anni 80 legata al turismo, che ancora ad oggi, poi al netto diciamo di alcune fasi di calo, rappresenta la nostra economia principale.
Meraviglioso, bellissimo. Parlavi addirittura di Cartier-Bresson, quindi oggi io posso venire lì a Scanno e vedere delle fotografie appunto del grande fotografo?
Assolutamente sì, ti dico soltanto, Martino, che al MoMAR di New York c'è uno scatto di Giacomelli a Scanno, il bambino di Scanno, che per noi è sicuramente un grande motivo di pregio.
Ma che meraviglia.
Ed è per questo che si chiama appunto il Borgo dei Fotografi, ed è famoso per questo.
Sì, assolutamente, ancora oggi insomma c'è una grossa frequentazione anche da parte di fotografi, e c'è anche la volontà, ma già abbiamo iniziato delle attività per investire proprio sul settore della fotografia.
Ottimo.
Ah, interessante. Hai voglia di raccontarci qualcosa di più? Perché questo proietta Scanno in un... in un'attualità molto futura, nel senso che è uno sguardo al futuro.
Ma per noi sì, è uno sguardo al futuro, è importante, perché noi stiamo cercando di valorizzare ciò che abbiamo, ma cercare di valorizzare proiettando anche tanto sull'innovazione. E questo è un po', diciamo, tutti quanti gli spunti di cui andiamo alla ricerca. Abbiamo istituito anche un premio per la fotografia, che sicuramente dobbiamo far evolvere, ma un po' tutte quante le attività culturali di cui Scanno è ricca e che vorremmo mettere a sistema, perché sicuramente può rappresentare una prospettiva di indubbio interesse.
Ah, guarda, mi sa che ti chiederemo qualcosa in più appena dopo lo stacco musicale, perché è estremamente interessante. Ci vediamo fra qualche minuto, sempre qua su Radio BlaBla Network.
Eccoci di nuovo a Radio BlaBla Network, sono Giulia Fabrizi con Martino Cortese. Stiamo chiacchierando con il sindaco di Scanno e state ascoltando la prima puntata di Borghi in Radio. Giovanni, ci stavi raccontando di queste iniziative, di questi premi legati alla fotografia. Che cosa puoi raccontarci di più?
Sì, è un'attività che è iniziata già da tempo, ma proprio per seguire un pochettino anche la connotazione naturale che Scanno ha assunto nel tempo grazie agli interventi di questi grandi fotografi. E devo dire che le iniziative ci stanno dando pian piano anche dei risultati molto, molto apprezzabili. Molto apprezzabili, perché il nostro borgo è comunque luogo in diversi periodi dell'anno anche da gruppi di fotografi, e c'è in animo anche di istituire una scuola anche della fotografia. Stiamo portando avanti un'iniziativa, un progetto che spero che quanto prima possa trovare la sua realizzazione, perché ci siamo resi conto, abbiamo toccato con mano, che c'è dietro la fotografia c'è un mondo che non è soltanto economia, ma è anche valorizzazione culturale, ed è, diciamo, un po' un indirizzo di caratterizzazione che la nostra realtà può avere e deve avere. È un modo, diciamo, per identificarci nel panorama dell'offerta turistica ed economica in modo particolare, tant'è che noi stiamo lavorando anche sulla creazione proprio di una fondazione a derivazione comunale che metta a sistema un po' tutte quante queste iniziative culturali. È un modo così, diciamo, per rilanciare anche la socialità all'interno di borghi dove a volte è anche un po' difficile vivere, quindi bisogna trovare stimoli e bisogna anche disegnare la realtà in maniera molto netta e decisa.
Giovanni,
anche attraverso queste iniziative.
Perfetto, io sono molto curiosa di questo aspetto di coesione sociale di cui tu parli spesso. Come si vive a Scanno? Quali sono un po' le caratteristiche della popolazione? Che tipo di interazioni si riescono ad osservare? Cosa ci puoi dire?
Allora, guarda, Scanno, ma un po' le realtà diciamo dell'entroterra abruzzese, ma di tutto quanto l'entroterra italiano, vivono delle fasi. Diciamo, c'è una fase dove c'è la grossa frequentazione turistica, quindi c'è una grande interazione, quindi c'è una vitalità indubbiamente diversa. C'è la fase in cui c'è meno frequentazione e diciamo la socialità la si vive in maniera un pochettino più ridimensionata, però sicuramente con dei grossi vantaggi. Si vive sicuramente a misura d'uomo. A volte non è semplice, perché ad esempio noi dal primo grosso centro, che è sul Monadi, stiamo 35 chilometri con una strada che sicuramente non è agibilissima, ma è una strada di montagna, e quindi, diciamo, c'è un pochettino anche la difficoltà ad avere determinati servizi, però nonostante questo riusciamo ad avere una nostra esistenza. c'è questa grossa capacità e volontà di coesione sociale. Ad esempio c'è un grosso fenomeno associazionistico a Scanno che per noi rappresenta una grande vitalità, e quella, diciamo, un po' la cifra del fatto che c'è la volontà e la voglia di continuare a vivere in questi borghi, in questi posti. Paghiamo lo scotto dello spopolamento, del resto non possiamo, il resto fa parte un po' dell'evoluzione dei tempi, c'è un pochettino la propensione da parte dei giovani ad andare fuori, e del resto diventa un fenomeno che, se non ci si pone il rimedio, ma voglio dire, poi i singoli comuni non sono le condizioni di poterlo fare, è un rischio sul quale purtroppo non possiamo farci, è una conseguenza sulla quale poi rischiamo davvero di fare ben poco. Però c'è sicuramente una grossa volontà di coesione sociale, però dobbiamo dare comunque degli stimoli importanti anche attraverso l'innovazione, che è fondamentale.
Le sfide sono tante, quindi hai parlato di spopolamento, di abbandono dei territori, fuga dei giovani, e che cosa si può fare? Avete qualche, non so, qualche esempio di realizzazione di qualche giovane che invece ha trovato la possibilità di soddisfare i propri desideri, le proprie passioni a Scanno?
Sì, allora, ultimamente devo dire che ci sono state anche delle iniziative interessanti e che, diciamo, sono molto confortanti, di giovani che comunque hanno realizzato delle attività nuove legate all'agricoltura, legate alla ristorazione, e che sicuramente hanno rappresentato, insomma, un po' in questa fase storica in cui vivono i borghi, sicuramente hanno rappresentato un'eccellenza. È quello un po', diciamo, lo spunto che ci fa rendere conto che comunque è possibile, si deve continuare a vivere in questi borghi. Poi da qui a breve ci si aprirà una fase importante, siamo da poco entrati anche nell'area delle strategie interne, in sinergia con gli altri paesi della Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro, e stiamo predisponendo una strategia territoriale che prevede, diciamo, in qualche modo anche la progettualità e la visione per evitare che questi borghi subiscano in maniera definitiva lo spopolamento. Quindi ci sono tante attività, poi chiaramente ci sono tutta quanta una serie di iniziative proprie comunali, però adesso questa è una fase in cui si deve cominciare ad invertire la tendenza, nel senso che non si può più ragionare da soli, ma bisogna ragionare nell'insieme, e sicuramente questo è un presupposto che può dar vita a tante iniziative importanti e far sì che questi paesi abbiano una prospettiva florida.
Hai parlato di due parole chiave, progettazione e visione, ne parliamo subito dopo lo stacco musicale.
Bentrovati qua su Radio BlaBla Network, sono le 15.35, siete qua in compagnia di Martino e di Giulia per questa prima puntata di Borghi in Radio. Oggi siamo qui con l'ospite del giorno, ovvero Giovanni Mastro Giovanni, sindaco di Scanno. Giovanni, bentrovato.
Sì.
Eccoci. Ci stavi raccontando poco prima dello stacco di alcune iniziative piuttosto innovative che guardano appunto al futuro. Se non sbaglio, di recente, in realtà lo so per certo perché è lì che ci siamo conosciuti, c'è stata una manifestazione che puntava proprio in questa direzione, ovvero all'innovazione, alla progettazione e allo sguardo al futuro, ovvero Jazzin. Questa crasi tra jazz e innovazione, dove sostanzialmente si è cercato di fare innovazione fuori dai luoghi comuni e quindi appunto in una cornice splendida come quella del borgo di Scanno. Vuoi raccontarci qualcosa in più di questa manifestazione, insomma, quello che è successo, cosa ne hai ricavato?
Guarda, allora, abbiamo aderito a Jazzin quasi per gioco, in realtà era una iniziativa di cui conoscevamo ben poco, poi abbiamo partecipato alla selezione, insomma, man mano è diventata quasi entusiasmante la competizione e siamo riusciti ad aggiudicarcela e devo dire che siamo stati davvero soddisfatti dell'iniziativa, perché innanzitutto è stato un modo per confrontarci con una realtà nuova, diversa, che non ci apparteneva. Abbiamo creato, diciamo, un po' anche un metodo di confronto non soltanto per noi amministratori, per il paese, ma anche per la comunità, perché è stato bello anche l'entusiasmo che si è generato soprattutto da parte dei giovani a partecipare e a toccare quasi con mano che c'è un mondo che si muove ad una velocità diversa e che si muove anche con delle iniziative diverse, più evolute. È stato, diciamo, un po' un grande momento di crescita. È stato un grande momento di crescita. Devo dire che il bilancio conclusivo è stato indubbiamente positivo, perché il paese credo che si sia presentato bene. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con delle realtà che ci hanno dato degli stimoli molto innovativi, tant'è che noi abbiamo colto degli spunti anche per implementare le nostre progettualità molto importanti, sui quali ancora oggi ci stiamo lavorando. E devo dire che poi anche la seconda tappa a Scopello è stata importante, l'abbiamo vissuta anche con una maggiore distensione, di noi abbiamo costo davvero tanto l'efficacia di questa iniziativa, che è un'iniziativa sicuramente in crescita e che è un momento importante non soltanto per le amministrazioni, ma credo che sia un momento importante anche per gli imprenditori, perché poi sai, la cosa importante che ho colto è che oggi il futuro è rappresentato dalla cooperazione tra privato e pubblico. E vero. Però privato e pubblico devono imparare anche a dialogare e progettare insieme nell'interesse generale, e quindi quelli sono stati, diciamo, momenti di prove di confronto che hanno accompagnato e sicuramente accompagneranno la crescita in questa direzione.
Guarda, sono perfettamente, pienamente d'accordo con te. Devo dire che è stata, io che c'ero e che ho partecipato, è stato sicuramente un momento di gran confronto appunto con le amministrazioni locali, con le imprese del territorio e con altre eccellenze che si sono unite per appunto venire a trascorrere 4 giorni di innovazione, di brainstorming in una cornice splendida come quella di Scan.
Sì, ma poi anche l'intensità dei confronti è stata,
lo so, è vero,
bella. Fatta anche in maniera diversa.
Sì, ma infatti la bellezza di questa iniziativa è che uno viene a contatto innanzitutto con la persona, prima ancora che magari un ruolo professionale, e questo ti permette appunto di instaurare un dialogo che poi diventa alla fine anche un'amicizia.
Certo, diventa anche un rapporto umano.
Esatto.
Quello è stato bello.
Esatto, molto bello. Giulia, vuoi qualcosa?
Sì,
vuoi aggiungere qualcosa?
Assolutamente,
sul tema?
Vorrei ricordare appunto che Fondazione Ampio Raggio propone queste attività di Open Innovation già dal 2017, quindi si fanno incontrare aziende, amministrazioni pubbliche, investitori, start-up, piccole e medie imprese innovative, centri di ricerche, come appunto avrei visto Giovanni a venire in Jazzin nelle due tappe, e c'è come risultato la possibilità di fare innovazione in maniera il più possibile concreta. Tu dicevi, Giovanni, che bisogna trovare il modo di far dialogare il pubblico e il privato, trovare delle modalità di cooperare per rendere possibili certi progetti. Che consigli daresti? Quali sono poi gli ingredienti per riuscire a realizzare poi quello che viene un po' immaginato durante questi incontri di Jazzin?
Allora, io ritengo che prima di tutto ci voglia consapevolezza, sia da parte del pubblico che da parte del privato, quali sono i ruoli ai quali devono assolvere, e poi ci vuole il compromesso, dove chiaramente il pubblico deve sempre mirare a coltivare l'interesse generale, e deve in qualche modo cercare di prendere l'aspetto positivo che il privato può dare, che è quello innanzitutto di stare dentro una progettualità in maniera attiva, cogliendo non soltanto le risorse, perché poi il tema vero qual è? che oggi in questa fase sicuramente le risorse hanno una loro importanza, ma non sono fondamentali, nel senso che una risorsa senza una progettualità fatta bene, mirata e concreta può all'inizio rivelarsi un vantaggio, però poi sul lungo periodo può rivelarsi un danno. E quindi far coincidere l'idea del privato con l'idea del pubblico e avere comunque un progetto e una visione condivisa, quello è fondamentale. Sì. Quindi questa sorta di compromesso è un po', diciamo, la prova alla quale si devono dare sia il pubblico che il privato, chiaro, con dei ruoli decisamente diversi, perché il privato deve coltivare anche il suo interesse, che però per dialogare con il pubblico non può essere esclusivo, perché altrimenti si fa danno.
Perfetto. Ti chiedo anche un'altra cosa. Dai confronti che sono emersi intorno ai tavoli che si creano durante questi incontri appunto in Jezzin, c'è qualche progetto secondo te che potrebbe vedere la luce a breve o a medio o a lungo termine? Cos'è che hai notato che potrebbe essere interessante effettivamente sviluppare?
Allora, guarda, ci sono stati degli spunti importanti. Allora, sicuramente una cosa che mi ha colpito e che adesso si stanno creando, si è creata soprattutto una startup, guarda, per ovvi motivi non faccio il nome in radio,
certo.
Anche bizzarra, cioè come una sorta di mediazione per l'innovazione, nel senso, io sto lì, ho bisogno di questo e traduco poi quale può essere, diciamo, il canale per realizzare questa innovazione, una sorta di mediazione. Questa cosa mi ha colpito perché comunque può sembrare poca roba, ma invece è tanto per chi magari vive una realtà come la nostra, dove non può mettersi al centro del mondo e intercettare tutta quanta una serie di innovazione, una sorta di mediazione dell'innovazione. Tante iniziative sulle quali stiamo anche lavorando sulla sostenibilità.
Interessante.
Sulla sostenibilità, ad esempio un progetto per quanto concerne anche un riuso della Tari, mi sembra un giro di parole, però c'è un progetto europeo che consente al cittadino di essere stimolato al pagamento della Tari, ma tradurre quel pagamento poi in una serie di fee che realizzano un'economia circolare sul territorio. È un progetto che da qui a breve noi posteremo a concretezza e che può rappresentare, diciamo, un po' anche una piccola svolta, perché dall'alto può portare il cittadino ad una correttezza della gestione del rifiuto, stimola il cittadino a pagare puntualmente la tassa e creare quindi tutto quanto un circuito virtuoso.
Molto molto interessante, forse ho anche capito di chi parli, ma appunto in radio non facciamo noi.
Esatto.
Direi allora che ci fermiamo un secondo per un altro stacco musicale e ci rivediamo qua fra qualche minuto su Radio BlaBla Network, Borghi in Radio.
Dai microfoni di Radio BlaBla Network sono le ore 15:48. La prima puntata di Borghi in Radio e in collegamento il sindaco di Scanno, Giovanni Mastro Giovanni. Giovanni, veniamo un po' a raccontare un po' perché visitare Scanno.
Per tanti bei motivi, sicuramente perché c'è una natura straordinaria, c'è un lago suggestivo, un borgo che genera anche delle emozioni, per il suo alone di mistero, ma per le tante, anche per i palazzi straordinari che abbiamo e anche per le tante chiese che rappresentano per noi un valore aggiunto. Noi abbiamo circa 16-18 chiese, adesso non ricordo bene l'esatto numero, tutte quante molto molto belle da un punto di vista architettonico, ma anche per la loro storia e per la loro tradizione. È un posto dove si mangia bene, c'è un grande senso dell'accoglienza da parte della nostra gente, abbiamo una tradizione culinaria importante con delle produzioni casearie molto eccellenti, dolci, e poi c'è una natura incontaminata, bella, una natura wild che dà la possibilità di fare delle passeggiate in dei sentieri straordinari, ma anche di fare sport all'aperto, bike, ski alp, Credo che ci siano tanti elementi che sicuramente possono essere di indubbio stimolo ai nostri ospiti.
Interessantissimo. Dimmi anche, quindi, i prossimi appuntamenti da non perdere se qualcuno volesse venire a Scanno prossimamente.
Abbiamo delle belle tradizioni. Prossimamente, come ogni 10 novembre di ogni anno, festeggeremo le glorie di San Martino. Le glorie di San Martino, che rappresentano un po' la fine dell'estate, con il momento dell'opulenza, dove le tre contrade del borgo competono tra di loro con delle tire di fuochi alte 15 metri circa. E il giorno dopo, da qualche anno, stiamo portando avanti un'iniziativa Deguscanno, dove vengono riaperte delle cantine all'interno del borgo con la frequentazione di produttori di vino, di produttori caseari, un'iniziativa di grandissima qualità. Questo è il nostro primo appuntamento immediato.
E tra inverno e estate c'è qualche iniziativa particolare che segna un po' questi periodi?
Sì, abbiamo poi le chiesette, che praticamente è un rito dell'Epifania. È un rito dell'Epifania che è molto, molto caratteristico, molto, molto bello, e che poi l'importanza di questi eventi, oltre al fatto in sé, è poi il moto che c'è da parte della popolazione, perché costituisce anche un grosso elemento di aggregazione. Quindi c'è proprio una partecipazione importante da parte del paese, che è diventato anche un fenomeno attrattivo per i nostri ospiti.
Bello, molto bello. Bene, allora, quindi mi sembra di capire che a San Martino bisogna essere lì.
Assolutamente sì.
Vuoi perché chiamate in causa?
10 novembre bisogna essere qui.
Ok, e io ricordo che però anche nel periodo estivo c'è una ricorrenza interessante, qualcosa di una festa degli innamorati o
notte romantica.
Una notte romantica.
Allora, la notte romantica è un'iniziativa che da qualche anno viene portata avanti dai borghi più belli d'Italia, perché noi siamo anche borghi più belli d'Italia, oltre ad essere anche bandiera arancione con il touring, borghi del respiro, bandiera blu, perché il nostro lago ormai da un decennio viene insignito ogni anno con la bandiera blu, e che per noi è un motivo di pregio e di orgoglio. Peraltro quest'anno abbiamo avuto anche le quattro vele di Legambiente, che sono il massimo riconoscimento in tema ambientale, e questo poi è frutto di tutto quanto un lavoro che viene fatto dietro, perché poi il riconoscimento ha tutto quanto un processo e un percorso dietro. E diciamo, dicevo, ritornando ai borghi più belli, organizzano questa notte romantica, ma noi abbiamo un altro appuntamento, che è quello del 14 di agosto, del Catenaccio, il corteo nuziale, che è un po' il momento dove portiamo a valorizzazione, ad esaltazione il nostro abito femminile. Per riguardo all'abito femminile, che per noi rappresenta una caratterizzazione identitaria molto importante, lo scorso maggio, se non erro, lo scorso aprile, abbiamo deliberato di attivare e iniziare il percorso di riconoscimento come bene immateriale dell'umanità con l'UNESCO, e quindi questo sarà, diciamo, un po' un'altra nostra scommessa.
Interessantissimo.
In termini di prospettiva.
Due luoghi, giusto? Due luoghi patrimonio UNESCO, ce ne puoi parlare?
Scusami, non ti ho sentito, non sento bene.
Due luoghi patrimonio UNESCO, di cui parlavi anche durante la presentazione di Jezzin, le faggete.
Sì, parlavo riguardo all'abito muliebre, come riconoscimento di bene, il bene immateriale dell'umanità. Quindi non sul luogo, ma come bene immateriale, sul nostro abito, che rappresenta un'eccellente identità, ma racchiude in sé tutto quello che è Scanno: donna, tradizione, oreficeria, perché noi abbiamo una grandissima tradizione orafa. Peraltro abbiamo una via che è un po', diciamo, richiamata come la via degli orafi, perché ci sono diverse botteghe artigianali di produzioni davvero eccellenti, così come abbiamo anche una grandissima tradizione per quanto concerne Melfletti, e quindi con il tombolo. E quindi lì sta poi andare a racchiudere l'importanza del significato che per noi ha rappresentato l'abito muliebre, e cercare in qualche modo poi di proiettarlo in termini di visibilità mondiale attraverso il riconoscimento di bene materiale immateriale con l'UNESCO.
Fantastico. Guarda Giovanni, ti fermo qui un secondo, facciamo il nostro ultimo staccato, il sacchetto della puntata di oggi, e poi sono curioso di sapere la tua visione del borgo del futuro.
Eccoci di nuovo a Radio Blabla Network. Giovanni, siamo con te in linea, e sindaco di Scanno, vorremmo chiederti, tanto per chiudere, qual è l'informazione che daresti a chi non conosce il tuo borgo per invitarlo a trascorrere dei giorni o addirittura venire a vivere in questo posto, oppure trascorrere dei periodi anche lavorando in remoto?
Sì, ci sono tutte quante le condizioni per poter fare co-working, infatti stiamo cercando di fare poi anche delle iniziative specifiche a riguardo, comunque individuare delle progettualità. Stare qui a Scanno significa stare bene nel fisico e nella mente, perché ci sono iniziative culturali, ma poi c'è anche una buonissima qualità della vita anche legata al clima e alla bellezza della nostra natura.
Perfetto, io direi che per oggi abbiamo concluso, abbiamo conosciuto questo bellissimo borgo di Scanno, che è anche considerato il borgo più bello dell'Abruzzo, se non sbaglio, c'è anche questa nomea.
Non ho questa presunzione, ci sono anche comunque tanti altri bei paesi, ma sicuramente il nostro è uno dei più belli.
Ho letto questa informazione, quindi ti ringrazio tantissimo per la disponibilità.
Grazie Giovanni.
E per aver raccontato il tuo borgo. Ringrazio Martino per avermi accompagnato in questo viaggio.
Grazie,
e che continueremo anche da settimana prossima con Cariati a provincia di Cosenza, e un saluto speciale anche a Fondazione Ampio Raggio, che ci ha messo in contatto e continuerà a metterci in contatto con i sindaci che parteciperanno man mano a questo programma, raccontandoci così un'Italia sorprendente e davvero sconosciuta. Ora il giornale radio, e sarete poi in compagnia di Jacopo Vitelli con Power Up. Alla settimana prossima.
Radio Blabla Network. Meno sbatti, più musica.